Buonasera. Benvenute, benvenuti a scuola. Questo itinerario, il 23° del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età alto medievale, prelude ad una lunga pausa. Ci rivedremo il 7 di maggio. E nel paesaggio, e sapete perché? Perché vacanze di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, quest'anno stanno una in fila all'altra, quindi così succede. Ma così. E nel paesaggio intellettuale della letteratura del Corano, che stiamo osservando da 10 settimane, è emersa la figura di Dante Alighieri, che questa sera continua ad accompagnarci, che nella Divina Commedia si occupa di cultura islamica, naturalmente. Fondamentalmente Dante dal mondo islamico, del mondo islamico, mette in evidenza quegli aspetti che tutti gli intellettuali cristiani ritengono positivi, a cominciare dal grande rispetto che il mondo musulmano ha per il libro e quindi per i libri in generale come oggetti da salvaguardare. Dante come intellettuale attinge a piene mani alla cultura araba musulmana, che riconosce come cultura propria, come cultura sua, e un primo elemento positivo che Dante mette in rilievo nei confronti del mondo islamico è un riferimento di natura politica, tra l'altro. Dante, come sappiamo, è molto sensibile al tema politico perché in quanto cittadino fiorentino ha avuto un ruolo politico. E vi ricordo che la letteratura del Corano è anche un grande trattato di giurisdizione e di politica, molto equilibrato rispetto a quello che era la frammentarietà legislativa che c'era nell'Alto Medioevo e anche nel periodo medievale nel mondo occidentale. Nel canto quarto dell'Inferno, Dante, prima di entrare nell'inferno propriamente detto, attraverso quella porta su cui c'è scritto lasciatevi speranza voi che entrate, è già passato da quella porta, però non è ancora entrato nell'inferno propriamente detto, attraversa in compagnia di Virgilio uno spazio, un territorio che si chiama il Limbo. E tutti voi sapete di che cosa si tratta. Il limbo è un lembo, un orlo, un bordo, una zona franca dove, come ben sapete, Dante incontra molti uomini, donne, virtuose, virtuosi, non battezzati, vissuti al di fuori della cristianità, che non possono essere in paradiso, però vivono nell'attesa di andarci perché sono vissuti prima di Cristo, e tra questi ci sono tante personalità illustri del mondo greco, del mondo latino e del mondo arabo. Secondo la concezione medievale dell'aldilà, avvalorata da Tommaso d'Aquino, che incontreremo il prossimo anno, le anime dei giusti non cristiani sono scese al limbo, stanno in questo lembo e qui aspettano il giudizio finale e poi saliranno in cielo pienamente redente, perché tutte queste anime sono perfettamente convinte che anche se non hanno conosciuto il Dio cristiano salvifico per la loro scelta, le loro scelte morali sono comunque salvabili. Guardate sul punto 1 del repertorio, così la pensa Dante, naturalmente, e gli intellettuali del suo tempo. La presenza dei musulmani, per giunta, in un luogo di redenzione cristiano come il limbo, dimostra il rispetto di Dante e degli intellettuali cristiani in generale per persone che, indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa, hanno dimostrato di possedere eccellenti competenze intellettuali. Guardate che per Dante questo è salvifico, eh? Attenzione che nella Commedia ci sono delle affermazioni di questo genere. E tra queste persone troviamo anche il Saladino. Chi è questo Saladino con la D? Cioè Salah ad-Din, il cui nome in arabo significa integrità della religione, quindi profondo rispetto per chi coltiva la propria fede. Ora, Salah ad-Din è stato sultano d'Egitto, è vissuto tra 1138 e 1193, e prima di venire ricordato dalla tradizione popolare come un feroce guerriero, qualche decennio fa in Italia c'è stato anche un feroce Saladino sotto forma di figurina, la figurina introvabile del feroce, andate sulla rete a cercare la figurina del feroce Saladino, e vi renderete conto a quali livelli siamo di cultura. È conosciuto dai suoi contemporanei come esempio di liberalità religiosa verso i cristiani e come esempio di persona virtuosa che opera per la promozione della cultura. Cioè, la clemenza di Saladino viene ricordata da Dante anche nella sua opera intitolata Convivio, il Convivio, nel trattato quarto al capitolo undicesimo. Il Convivio, ora non ho portato il Convivio perché sta in un librone dove ci sono tutte le opere di Dante che non ci stava nella valigia, ma comunque è normalmente in circolazione il Convivio di Dante. Cogliamo l'occasione, quindi in funzione della didattica della lettura e della scrittura, questa è la natura del nostro percorso, del nostro viaggio, per conoscere un po' meglio questa importante opera di Dante. Attenzione, il Convivio è un'opera in prosa scritta in lingua volgare, composta da una serie di trattati che commentano altrettanti testi poetici, ed è concepita secondo l'uso medievale in forma di summa, cioè come una sintesi enciclopedica, ecco che cos'è una summa, di un determinato sapere. Cioè, secondo lo stile di personaggi che noi abbiamo incontrato quest'anno, Cassiodoro, Procro, Isidoro di Siviglia, ricordate questi personaggi che salvaguardano la cultura dei classici. Ora, il Convivio è stato composto da Dante negli anni dell'esilio, dal 1304 al 1307, e secondo il progetto di Dante doveva comprendere 15 trattati, di cui uno introduttivo e 14 di commento a 14 canzoni in versi. Ora, quest'opera è rimasta incompiuta, Dante ha composto solo 4 trattati, assorbito dalla composizione della Commedia, ma il Convivio presenta comunque una sua organicità, non solo perché ha un forte impianto teorico e dotto, ma soprattutto perché ha un'origine autobiografica e nasce dal desiderio, attenzione, questo è molto interessante, dal desiderio di Dante di risollevarsi intellettualmente dopo la condanna all'esilio e dalla necessità di stabilire la sua autorevolezza di persone dedica alla cultura. Ho perso tutto, dice Dante, ebbene, ho perso tutto, però qualcosa mi resta, cioè mi resta la mia cultura, il mio amore per i classici, questo non me lo toglie nessuno, e questa è una ricchezza, questa è la vera ricchezza. Cioè, sono, devo mendicare in giro un lavoro, cioè, Dio, però poi attraverso questa mia cultura trovo anche un lavoro, trovo anche una sistemazione. Oggi non succede più così, però è interessante riflettere sulla attualità di tutta una serie di problemi e di temi. Ho perso tutto, ma mi resta la cultura, e quindi io sono debitore nei confronti della cultura, dice Dante, e quindi devo scrivere almeno 4 righe al giorno, leggere 4 pagine al giorno. Nel Convivio Dante si pone come una persona moralmente integra, effettivamente è stato un politico coerente e onesto, che soffre ingiustamente la pena dell'esilio. Come scrive nelle prime battute del testo, ingiustamente soffro la pena d'esilio e di povertà, peregrino ormai mendicando per le parti quasi tutte d'Italia, mostrando la piaga della fortuna che suole ingiustamente al piagato molte volte essere imputata. Il convivio è un'opera di attualità e oggi è molto importante studiarne quindi il valore, che ha uno scopo pratico, in quanto si propone di diffondere la sapienza, perché solo la promozione dell'apprendimento, scrive Dante, può portare al bene civile, e questo intento è già indicato nel titolo di impostazione platonica. Sapete che c'è un dialogo di Platone che si intitola Il Convivio. Con il convivio Dante invita le lettrici e i lettori ad un banchetto di conoscenze. Convivio significa banchetto, significa cena, significa incontro conviviale, e lo fa non per presunzione o perché egli si senta superiore in conoscenza, ma vuole indicare la via dello studio come l'unica strada per dare un senso alla propria vita. Quindi vedete, un'opera assolutamente funzionale all'alfabetizzazione, a quello che ci vorrebbe oggi nel nostro paese, ma in tutti i paesi d'Europa. Vogliamo fare l'Europa, dobbiamo partire dall'alfabetizzazione culturale funzionale. Se siamo giunti a dirlo, ma bisogna che lo diciamo. L'opera consiste quindi nell'elenco e nel commento di tutte le opere, le molte opere classiche, che Dante ritiene siano state utili, fondamentali alla sua formazione intellettuale e morale. Se sono diventato un amministratore onesto, scrive Dante, lo devo allo studio di queste opere, prima di tutto Cicerone. Quanti percorsi a Camere e al Senato bisognerebbe fare, o nelle amministrazioni locali. Sembra che nessuno il convivio l'abbia mai letto, infatti nessuno lo cita, probabilmente questo ridotto agli specialisti, quindi capite quanto è importante, cosa significa dire che è necessaria una campagna di alfabetizzazione. Se sono diventato un amministratore onesto, scrive Dante, lo devo allo studio dei classici, perché quando venivo tentato, mi veniva in mente Cicerone e immediatamente mi diceva: no, questo non si può fare, questo non si deve fare, bisogna fare diversamente, bisogna seguire la linea Platone, l'idea del bene. E nell'elenco ragionato e commentato non potevano mancare. Dante cita il De Consolazione Filosofia di Severino Boezio, l'abbiamo studiato, i trattati di Cicerone, li abbiamo studiati, il Dionigi Areopagita, l'abbiamo studiato, lo riscopriremo d'ora in poi, perché Dionigi Areopagita è un'opera che tutti utilizzano, e quindi prima della fine. Le Metamorfosi di Ovidio, la Farfalla di Lucano, naturalmente l'Eneide di Virgilio, che Dante conosce a memoria, e i dialoghi di Platone e la Metafisica di Aristotele. Ora, Dante nel capitolo undicesimo del quarto trattato del Convivio elenca le personalità che secondo lui hanno favorito e favoriscono lo sviluppo culturale dell'umanità, e tra queste spicca la figura di Saladino, il governante dell'Egitto in questo momento, che è una persona particolarmente illuminata, nel governo e nell'apertura culturale. Ora, richiedete il convivio di Dante in biblioteca, il testo di quest'opera lo trovate anche in rete, può darsi che lo abbiate anche nella vostra biblioteca domestica, che hanno le opere di Dante, magari rimangono lì, e leggete con calma. È un italiano del 1300, del XIV secolo, quello di Dante, ed è necessario quindi interpretarlo, è una lingua archeologica ma molto interessante. L'ultima decina di righe del capitolo undicesimo del quarto trattato del Convivio per conoscere chi sono i personaggi che Dante cita insieme a Saladino come promotori di cultura. E poi leggete le prime righe del primo capitolo del primo trattato, cioè l'incipit del Convivio, e confrontatele con le prime righe, l'incipit della Metafisica di Aristotele, che trovate in biblioteca, questo o sulla rete. Questo esercizio serve per capire come Dante dia inizio alla sua opera, il Convivio, formulando lo stesso concetto con cui Aristotele dà inizio alla Metafisica. Quale concetto? Bene, andate a scoprirlo e segnatevelo. Ora, nel Limbo, nel canto quarto dell'Inferno della Commedia, Dante incontra due grandi filosofi musulmani, Avicenna e Averroè. E posti, Averroè l'abbiamo citato più volte, già quest'anno, perché è un grande personaggio, posti accanto ai maggiori pensatori greci. Che cosa apprezza Dante di questi due importanti filosofi? Questa sera li incontriamo in anteprima, perché li incontreremo nel prossimo viaggio naturalmente, ma li incontreremo in funzione della scolastica. Questa sera li incontriamo in funzione della commedia di Dante, però mettendo in evidenza alcuni aspetti. Cioè, che cosa apprezza Dante quindi di questi due importanti filosofi? Chi è Avicenna? E in che modo l'opera di Avicenna entra nel pensiero di Dante? Guardate sul punto 2 del repertorio. Beh, Avicenna è il nome latinizzato di Abu Ali al-Hussein ibn Sina, ed è noto nell'Occidente medievale per due scritti di carattere medico-filosofico. Avicenna è un medico, e la medicina presso gli arabi è una disciplina nella quale sono all'avanguardia. Sono gli arabi che porteranno, riprendendo dal mondo greco in Occidente, la medicina in grande stile. Due scritti di carattere medico, quindi il canone di Avicenna e il libro della guarigione. Il canone di Avicenna è un'enciclopedia medica, la prima enciclopedia medica che sia stata scritta, che riprende i principi di Ippocrate e di Galeno, cioè i due grandi medici dell'antichità, e li uniforma alle teorie biologiche di Aristotele. Ora, il canone di Avicenna è stato tradotto in Occidente nell'undicesimo secolo, e questo libro resta fino al XVI secolo, al 1500, uno dei principali testi nelle facoltà universitarie di medicina. Fino al 1500 nell'università di medicina si è studiato sui libri di Avicenna, quindi di un filosofo, di un pensatore arabo. Il libro della guarigione costituisce invece una summa, anche in questo caso, della filosofia di Platone e di Aristotele, che ha importanti riflessi in ambito teologico, sia nel mondo musulmano che in quello cristiano. Come per Aristotele, anche per Avicenna, la realtà è il risultato di un processo di emanazione, e qui c'è tutto il neoplatonismo che domina. Ma mentre per Aristotele questo processo parte dal sommo bene, cioè dall'intelletto universale, sommo bene per Aristotele l'intelletto universale, per Avicenna invece muove da Dio. Quella di Aristotele è una visione laica, quella di Avicenna è una visione religiosa, perché Avicenna è di cultura islamica, muove da Dio che emana, lui ha una sua teologia nei confronti di Allah, emana 10 intelligenze celesti a lui sottostanti. Vedete, è una visione di carattere neoplatonico. C'è l'influsso di Proclo di Costantinopoli, quindi vedete che alla fine Proclo il neoplatonismo va ad influenzare anche la teologia islamica. Vedete quanti travasi culturali ci sono, no? Noi abbiamo tenuto conto soltanto sempre degli ostacoli, delle barriere, degli elementi divisori, ma invece della maggioranza di elementi di unità che ci sono, ecco, tra queste culture. E queste 10 intelligenze corrispondono naturalmente a 10 cieli, no? L'universo è fatto a cieli, secondo la visione che Aristotele ha dell'universo, del cosmo. Ma mentre Aristotele ha una visione fisica del cosmo, per Avicenna i 10 cieli corrispondono ad entità angeliche, e la decima intelligenza è il supremo principio che dà forma alle intelligenze umane. È lì che l'intelligenza umana attinge. Per cui, se l'intelligenza umana è un frammento dell'intelligenza divina, è logico che essa, scrive Avicenna, aspiri a ricongiungersi con il sommo bene, con Dio. E quindi la persona umana, per natura, scrive Avicenna, tende al bene assoluto. Ed è evidente che i viaggi verso il paradiso di Muhammad e di Dante sono metafore direttamente legate a questo concetto. Ora, il pensiero di Avicenna viene accolto da Dante tramite la mediazione di Tommaso d'Aquino, il quale inserisce in questo sistema il contenuto della creazione divina in senso biblico. Dante ci infila dentro l'Antico Testamento e la letteratura, Tommaso ci infila dentro la letteratura dell'Antico Testamento e la letteratura dei Vangeli nell'impianto di Avicenna, ma per quanto riguarda la forma conserva tutto l'impianto teorico dell'emanazione neoplatonica. E Dante condivide e descrive queste idee nei capitoli dal quarto al sesto del secondo trattato del Convivio. Cioè, queste idee su come si conforma il paradiso con i suoi cieli, Dante le riversa poi nella terza cantica della Divina Commedia. Ma nel Convivio aveva già fatto le prove Dante, no? Per creare la struttura di quello che lui pensava fosse il paradiso, potesse essere il paradiso cristiano, in conformità con il neoplatonismo. Ora, nulla impedisce, se lo avete richiesto in biblioteca o trovato in rete, di sfogliare, di provare a leggere qualche brano dai capitoli dal quarto al sesto del secondo trattato del Convivio, perché anche il solo fatto, guardate, di riconoscere il nome di un personaggio, di rintracciare una parola chiave, di decodificare un'idea significativa emergente da questo itinerario, costituisce la base di un investimento in intelligenza. Il Convivio poi è diviso in titoletti, potete leggere i titoletti e dire, no, guarda, questo nome lo conosco, questa idea chiave la conosco. Il momento del Convivio poi equivale a quello di una cena, e nel corso di una cena a cui ultimamente avete partecipato, qual è stato l'argomento preminente di conversazione? E argomento non secondario, qual era il menù? Scrivete quattro righe a proposito. Ora, il secondo grande filosofo musulmano citato da Dante nel Limbo, nel canto quarto dell'Inferno della Commedia, è Averroè. E chi è Averroè e in che modo l'opera di Averroè entra nel pensiero di Dante? Guardate sul punto 3 del repertorio. Averroè è il nome latinizzato del filosofo arabo spagnolo Abul Walid Muhammad ibn Rashd. È morto nel 1198. A lui dobbiamo i fondamentali commenti alle opere di Aristotele, Averroè, che è il gran commento feo, scrive Dante, che nell'Occidente latino gli valsero il titolo di grande commentatore, e a questo proposito lo rincontreremo quando il prossimo anno attraverseremo il territorio della Scolastica. E verso il 1195 tanto i dottori della legge musulmana quanto quelli della dottrina cristiana lo hanno condannato all'esilio per le sue dottrine, ma poco prima della morte è stato riabilitato, meglio tardi che mai. Ora, la visione filosofica di Averroè supera le teorie di Avicenna. Avicenna pensa ad un Dio che emana dall'alto verso il basso, ed è un fattore di trascendenza, e quindi tutta la realtà, il mondo creato, la natura e l'umanità intera tende inevitabilmente a Dio, e la fede viene prima della ragione, inebria la ragione, scrive Averoè commentando a vicenda. Mentre Averoè pensa che per interpretare la realtà si debba cominciare a riflettere partendo dal basso, cioè dall'intelletto umano, dall'intelletto agente, lo chiama Aristotele l'intelletto agente, cioè dalla capacità di produrre cultura coltivando le facoltà razionali, cioè quindi più che attendendo l'illuminazione divina è necessario far funzionare l'intelletto, dice Averoè. Ora, per Averoè coltivare la fede in Dio, e Averoè coltiva la fede in Dio, non significa però abbandonarsi passivamente alla volontà divina. Vedete, dà un'interpretazione del concetto di Islam, dell'abbandonarsi, vuol mica dire abbandonarsi al destino, cioè bisogna, vuol dire ragionare con il nostro intelletto su quello che succede, ma equivale a quindi produrre ricerca intellettuale, e la ragione deve riflettere sui limiti che ha nel confrontarsi con la fede. Ora, le realizzazioni della ricerca e dell'intelligenza umana, cioè quando si producono buone idee volte al bene comune, rimangono sospese, dice Averoè interpretando Aristotele, come patrimonio dell'umanità, cioè contenute in un serbatoio intellettuale. Averoè è quello che lo spiega meglio questo concetto, e formano quello che Averoè chiama l'intelletto universale, perché poi Averoè a chiamarlo così, e il che è il grande deposito della storia del pensiero a cui l'intelletto umano attinge per fare ricerca, e che l'intelletto umano continua ad arricchire con i frutti di nuove ricerche. L'intelletto universale, cioè il patrimonio culturale e intellettuale dell'umanità, ha delle caratteristiche, diventa un vero e proprio concetto metafisico, no? Ecco la metafisica di Aristotele. L'intelletto universale è immortale e trascendente, ed è attraverso questo patrimonio che la persona può sperare di entrare in contatto con Dio. Qui c'è una grande esaltazione di che cos'è la cultura. L'intelletto umano è anche l'anima umana, scrive Averoè, muore col corpo. Averoè crede, pensa che l'anima sia mortale, ed immortale rimane il pensiero invece, che le persone sono state capaci di elaborare mediante lo studio e la ricerca scientifica volta al bene. La nostra anima muore con il corpo, ma il nostro, quello che abbiamo pensato rimane nell'intelletto universale, nel grande serbatoio, famoso, il pensiero ha le ali e nessuno potrà mai fermarlo, scrive Averoè, prima di andarsene definitivamente verso un esilio. Avrete visto Al-Kadar, questo film che abbiamo citato l'altro giorno, che parla di Averoè, di regista Shaheen egiziano. Sappiamo che Dante, sebbene non possa che sostenere l'idea dell'immortalità dell'anima, che ormai è diventato l'asse portante della dottrina cristiana dal tempo del Dionigi Areopagita, no? Dionigi Areopagita è quell'opera che fa entrare l'immortalità dell'anima nella dottrina del cristianesimo. Beh, Dante è fortemente affascinato dall'idea dell'intelletto universale e anche dalla mortalità dell'anima, ma questo naturalmente lo deve mettere in secondo piano. E anche la Divina Commedia è stata costruita come uno straordinario deposito, no? Che cos'è la Commedia di Dante? È un grande deposito culturale che tende a raccogliere le migliori realizzazioni dell'intelligenza umana, a cui poter attingere per intraprendere il viaggio di studio che favorisce l'avvicinarsi a Dio, no? E il pensiero di Averoè ancora una volta filtrato da Tommaso d'Aquino, ha positivamente quindi contaminato la formazione culturale di Dante. Ora, c'è una realizzazione dell'intelligenza umana alla quale attribuite un valore particolarmente positivo? Che bastano due righe per rispondere, scrivetele. Io ho apprezzato notevolmente ieri sera una grande realizzazione dell'intelligenza umana, quasi per caso, perché sono uscito rapidamente e mia madre ha detto: guarda che piove, c'è tutto nero lassù. Come faccio a vedere che c'è tutto nero? Però si vede che lo intuisce. Dico: vabbè, allora mi metto in tasca l'ombrello. Dico: sì, piove. E sono andato a fare una commissione in farmacia, nel posto dove vado, non so di casa. E quando sono uscito dalla farmacia pioveva, e lui l'ho tirato fuori dalla tasca l'ombrello. Ho molto apprezzato questa invenzione dell'intelletto umano, l'ombrello, invenzione straordinaria, per cui felicissimo sono tornato a casa. Questo è il mio compito, fate il vostro, scrivete senza dimenticare che anche la scrittura è una mirabile realizzazione dell'intelligenza umana, capace di trasmettere il nostro pensiero che va ad arricchire l'intelletto universale. Quindi scrivete quattro righe in proposito. Nel canto quarto dell'Inferno Dante descrive il limbo. Il limbo di Dante è un'immagine che raffigura l'intelletto universale di Aristotele e di Averroè, che si presenta come un grande contenitore di intelligenza e di saggezza. Guardate, nei versi di Dante sono rappresentate le radici per far germogliare l'esperienza dell'alfabetizzazione culturale e funzionale attraverso la scuola, perché il limbo è una scuola. Vedete, qui abbiamo messo in repertorio questi versi, poi li leggete per conto vostro sulla commedia, perché ora sennò questo itinerario diventa troppo lungo. Il limbo è una scuola frequentata da Virgilio, perché Virgilio abita nel limbo, da Omero, da Orazio, da Ovidio, da Lucano, da Elettra, da Ettore, Enea, da Cesare, Camilla, la Pentesilea, il re latino, Lavinia, Bruto, Lucrezia, Giulia, Marzia, Corniglia, il Saladino, poi c'è Aristotele, c'è Socrate, c'è Platone. Pensate che bella compagnia che c'è. Dante dice: io quando passerò a miglior vita vorrei venire ad abitare qui, non mi interessa andare in paradiso, mi interessa stare nel limbo. Poi c'è Democrito, c'è Diogene, c'è Anassagora, c'è Talete, c'è Empedocle, c'è Eraclito, c'è Zenone, c'è Discoride, c'è Orfeo, c'è Lino, Tullio, Seneca, Euclide, Tolomeo, Ippocrate, Avicenna, Galieno e Averroè. Che gran commento feo, dice Dante. Ecco, quindi, vedete, leggete questi versi sul testo della commedia, dal canto quarto, questi versi. Sulle pagine che contengono il canto quarto, quindi dell'Inferno, potete leggere quindi con calma questi versi dall'85 al 146 che abbiamo stampato qui. Leggeteli seguendo le note per capire pienamente il significato di questi versi, per conoscere in modo più approfondito l'identità di tutti questi personaggi che abbiamo citato. Concedetevi anche in queste vacanze una mezz'ora di lettura dantesca. Nel corso dell'itinerario scorso noi abbiamo letto i versi, ricordate, sul tema della Fiorenza dentro dalla cerchia antica. Ora facciamo due passi anche nel limbo, dove stanno insieme, vedete, intellettuali ebrei, latini, greci, cristiani, musulmani, e ciascuna di queste figure, afferma Dante, ha qualcosa da farci conoscere. Lì c'è il limbo, è il territorio dell'integrazione culturale, è un posto meraviglioso, straordinario, ed è un lembo, borderline, perché l'integrazione culturale, attenzione, perché tra le righe Dante fa un'affermazione notevole da questo punto di vista, No, notevole. Dice tutta la cultura è un limbo. Il mondo della cultura. In prima linea, in prima linea c'è gli affari, sono gli affari. Capito? Non so se cogliete il commento straordinario che Dante fa, no? E quindi il messaggio di Dante, erede della scuola di Toledo, della quale parleremo a suo tempo, consiste in un prestante invito ad uscire dai nostri inferni, dai nostri purgatori, anche dai nostri paradisi, per incontrarci in un lembo, in un bordo, cioè ai margini delle divisioni, cioè mettendo in comune tanto la volontà di insegnare qualcosa, perché tutte e tutti noi abbiamo qualcosa da insegnare, quanto il desiderio di imparare qualcosa, perché tutte e tutti noi abbiamo qualcosa da imparare. Questo è il significato di questi versi più profondo. Il clima psicologico che c'è nel libro è quello dell'attesa, che è un clima psicologico molto interessante, e i personaggi che Dante ci fa incontrare nel limbo vivono nell'attesa di essere salvati, e i versi danteschi assumono il carattere di una metafora. Il poeta intende lanciare un messaggio per affermare che questi personaggi vivono nella loro opera. Ciascuno di questi personaggi si identifica con la propria opera, e l'attendere la salvezza in senso allegorico corrisponde, secondo Dante, attendere la salvezza è l'atto di studiare le opere dei classici, no? Mentre attendiamo, l'attesa è il momento dello studio, non possiamo stare lì, no, è il momento dello studio delle opere dei classici, perché studiare significa, scrive Dante, incamminarsi sulla strada della salvezza, sulla via del prendersi cura di se stessi e degli altri. E in latino Dante sa benissimo che studium et cura sono sinonimi. Ora, le studiose e gli studiosi islamici, a cominciare da Avicenna, da Averroè, da Ibn Arabi, altro personaggio, segnalano anche nella letteratura del Corano l'ipotetica presenza di un limbo. Cioè, infatti, c'è una sura, la settima, che viene tradotta con il nome di Sura del Limbo, e non poteva essere diversamente. Il titolo di questa sura è tuttavia di incerta traduzione, perché la parola araba haraf letteralmente significa altura montuosa, ma significa anche la frangia o l'orlo di un vestito, e in questo caso il senso di questa parola è molto simile al termine latino limbus, il lembo, il bordo, il margine. Che cosa vi ricordano le parole bordo, lembo, margine, orlo, frangia? Quanti orli avete fatto questa settimana? Beh, scrivete quattro righe al proposito. Sta di fatto che il contenuto, per quanto enigmatico possa essere, della sura del limbo, parla di una zona situata tra l'inferno, il fuoco, e il paradiso, il giardino, e quindi ci troviamo di fronte ad una specie di zona neutra, abitata da persone che vivono nell'attesa di essere salvate. Sono quegli ebrei, quei cristiani e quei non credenti che si sono comportati in modo non iniquo, e di conseguenza fanno parte della schiera dei, scrive questa sura, leggiamo, dei compagni del giardino. E allora leggiamo i versetti 46 e 47 della settima, la sura del limbo. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, e fra i due, tra il giardino e il fuoco, vi sarà come un velo, come una cortina, e sull'alto araf, limbo, si traduce normalmente così questa parola, persone che tutti riconosceranno dal loro aspetto e chiameranno così i compagni del giardino. La pace sia con voi, senza poterci entrare, pur desiderandolo, e volgendo lo sguardo i compagni del fuoco diranno: Signore, non metterci insieme agli iniqui, vedete? Quindi c'è un limbo anche nella letteratura del Corano. Questa sera rincontriamo Miguel Azim Palacios, l'islamista e il dantista di fama internazionale, il quale dal 1919 sostiene che Dante è stato influenzato dalla cultura islamica nella stesura della Divina Commedia, e questa ipotesi ha avuto il merito di aprire le porte a un filone di ricerca fino a quel tempo trascurato. Azim Palacios propone una questione di grande interesse: quali sono le fonti del racconto del Miraj, ecco, il leggendario viaggio di ascensione al cielo di Muhammad, e di conseguenza quali sono le fonti più antiche della Divina Commedia di Dante, perché anche Dante compie questo viaggio di ascensione, prima in giù e poi in su. Lo studio della letteratura del Corano, vedete, ha una ricaduta positiva nel far aumentare le nostre competenze di lettrici e di lettori dei testi sapienziali e poetici della letteratura medievale, come la Commedia, come il Convivio, ma molte altre opere. Guardate sul punto 5 del repertorio: quali sono le fonti del racconto del Miraji, cioè il leggendario viaggio di ascensione al cielo di Muhammad, di conseguenza a quali fonti della cultura islamica attinge il testo della Divina Commedia di Dante, se Dante ha preso questa idea, e non solo lui ma molti intellettuali del suo tempo e del tempo precedente. Ora, tra i tanti studiosi che si sono occupati di questo tema, dobbiamo citare l'orientalista Giuseppe Gabrieli, che, pur essendo critico con le teorie di Azim Palacios, tuttavia nel suo saggio intitolato Dante e l'Oriente del 1921 distrugge una serie di luoghi comuni sulla presunta incomunicabilità tra intellettuali ebrei, cristiani e musulmani in epoca medievale. Gabrieli sostiene, dimostra soprattutto, che questi mondi culturali comunicavano intensamente, molto più di oggi, scrive. Difatti, è chiaro che Gabrieli, la tesi di Gabrieli è poi quella che ci ha fatto conoscere. Beh, non si studiavano queste, si rimuovevano, perché nel 1939 l'opera di Azim Palacios, sulla quale abbiamo puntato l'attenzione la scorsa settimana, intitolata La Escatologia Musulmana in La Divina Commedia, Dante e l'Islam in traduzione italiana, cercatelo questo saggio sfogliato, è interessante, comincia ad essere vista sotto una nuova luce quando un altro orientalista spagnolo che si chiama Muñoz Sendino e un ricercatore italiano, Enrico Cerulli, rivelano, lavorando ciascuno per conto proprio, l'esistenza di due codici conservati, uno alla Biblioteca Bodleiana di Oxford e l'altro alla Biblioteca Nazionale di Parigi, contenenti una versione in francese e una in latino del Miraji di Muhammad, cioè del viaggio di ascensione in cielo di Muhammad. Ora, il testo in francese è intitolato Livre delle Schiele Maomet e quello in latino Liber Scale Macometi, e la versione latina è stata tradotta in italiano e pubblicata già dal 1951 con il titolo di Libro della Scala di Maometto, che è regolarmente in circolazione financo negli Oscar. Eccolo qua. Ora, che caratteristiche ha questo testo? Il Libro della Scala di Maometto racconta la tradizione del Miraji, del viaggio notturno con ascensione al cielo del profeta Muhammad. La versione latina di questo testo proviene dalla traduzione castigliana messa a punto insieme a quella francese nel XIII secolo durante il regno di Alfonso X di Castiglia, detto il Saggio, che è morto nel 1284, il quale ha fatto tradurre un grandissimo numero di opere arabe, letterarie e scientifiche, compreso il libro della Scala. Ora, i due manoscritti, scoperti, come abbiamo detto, da Muñoz Sendino e da Cerulli, sono stati tradotti da un certo Bonaventura da Siena, notaio di Alfonso X. Vedete, i re di Castiglia, se avevano bisogno di un notaio, andavano a cercarlo a Siena. E beh, c'era un banco talmente ricco lì. Poi, e il quale ha tradotto in latino, questo Bonaventura da Siena, quindi dava garanzie un notaio, la versione castigliana eseguita nel 1264 da Abram al-Fakim, cioè un medico ebreo, un arabista che lavorava alla corte di re Alfonso X. Ora voi direte, ma perché mai ci racconti queste cose con tutti questi nomi che sono qui? Un po' perché li andiate a cercare, perché sono tutti personaggi che noi dobbiamo mettere in evidenza, perché sennò noi finiamo per avere una testa ben piena di fatti che non hanno nessuna rilevanza culturale, per cui no, noi sappiamo tutte le volte che un giocatore va a farsi vedere un ginocchio da qualche parte in Europa, sappiamo tutti gli itinerari che fa, come si fermano per prendere un caffè, no, e questo è molto interessante, noi siamo tutti, partecipiamo, siamo tre, però insomma, ma non sono di fronte al re Alfonso X detto il saggio, non posso quindi bestemmiare a lungo. Ma perché ci racconti questo? Perché vi racconto perché, vedete, perché il cristiano Bonaventura traduce il testo dell'ebreo Abram, che a sua volta ha tradotto un testo arabo di un autore arabo di cui non conosciamo il nome. Quindi vedete, la cultura non ha confini, la cultura abbatte i confini. In questi anni c'era una grande comunicazione, come dice Gabrielli, scrive nel suo saggio Dante l'Oriente, tra questi grandi apparati culturali. Intellettuali ebrei, cristiani e musulmani comunicavano come tra loro, no? Mentre i monarchi si facevano la guerra, no? Gli intellettuali si incontravano da qualche parte, parlavano e discutevano sui dialoghi di Platone e sulla metafisica di Aristotele, perché, beh, quella è la storia, eh? Le battaglie dovremmo rimuoverle e in primo piano dovremmo invece mettere i grandi dibattiti intellettuali che in quel momento c'erano. Insomma, ricercate sulla rete il tema del libro della Scala, al quale sono dedicati molti siti, e richiedete in biblioteca il libro della Scala di Maometto e osservate nella forma. Guardate, questo testo si compone di 85 brevi capitoli, a loro volta divisi in 216 brevissimi paragrafi. Sfogliate questo libro, leggetene qualche paragrafo, lo faremo anche noi fra un pochino. Ma quali sono le... Se andate a cercare sulla rete ci sono decine e decine di siti che riguardano il libro della Scala, perché è ora è con tanto di immagini, di... Ora, quali sono... fanno lavorare la storia dell'arte, vedete, qui c'è una copertina che è molto significativa, no? La storia dei pittori, leggendo questo testo che parla di un viaggio ultraterreno, è chiaro che vengono fuori delle immagini stupefacenti. Quali sono le analogie tra il testo del libro della Scala e quello della Divina Commedia di Dante? Beh, sono evidenti le molteplici somiglianze tra le tappe del Miragi e le tappe celesti del viaggio di Dante. In particolare spicca l'episodio dell'incontro di Muhammad nel terzo cielo. Il terzo cielo è un punto strategico, sappiatelo, con un angelo gigantesco e terrificante, cioè un divino vendicatore delle offese umane, un guardiano dell'abisso infernale, il quale mostra al profeta i sette piani dell'inferno, elencando minuziosamente le categorie dei dannati e i diversi supplizi a cui sono destinati. Vedete, questi piani e la stessa forma ad imbuto è analoga a quella dell'inferno di Dante, che si inabissa fino al centro della terra, così come è analoga alla legge del contrappasso, con due P, no? Che determina la punizione dei peccatori in base ai loro delitti. Quindi questi elementi erano già stati considerati da Zimpalacios come modelli di riferimento utilizzati da Dante per disegnare la pianta dell'inferno della Commedia, e il ritrovamento dei codici del libro della Scala ha rafforzato questa ipotesi. E adesso leggiamo insieme 6 paragrafi dei capitoli 12 e 13 del libro della Scala di Maometto. Quando io, Muhammad e Gabriele, sempre in compagnia di Gabriele, Dante viaggia con Virgilio, Muhammad viaggia in compagnia di Gabriele, giungemmo al primo cielo, ecco che guardando vedemmo che era tutto di ferro e che aveva uno spessore corrispondente a 500 anni di cammino. State attenti perché qui c'è l'anno luce, c'è l'idea dell'anno luce, 500 anni di cammino. E altrettanta distanza lo separava dal secondo cielo, e Gabriele batté ad una porta, e subito venne a noi un angelo così grande che la sua altezza era di 1000 anni di cammino e la sua lunghezza era altrettanta, e vedemmo che le porte del cielo erano mirabilmente belle e che gli angeli che le custodivano erano splendidamente e riccamente adorni. Allora Gabriele si avvicinò ad una delle porte per entrare, e allora un angelo richiese: Gabriele, che vuoi e chi porti con te? E Gabriele rispose: con me porto Muhammad, sigillo di tutti i profeti e signore di tutti i nunzi celesti, e vogliamo entrare. E non appena ebbe detto questo, le porte ci furono aperte e noi entrammo. E quando fummo entrati, gli angeli radunati mi salutarono e mi annunziarono buone novelle, delle quali non poco mi rallegrai. E mentre mi parlavano, io guardandoli vidi che avevano volti umani e corpi bovini e ali d'aquila. Guardate, questo linguaggio dovrebbe ricordarvi qualcosa. E cioè, il linguaggio apocalittico, no? E quegli angeli erano un numero di 70.000 e ognuno aveva 70.000 teste, ogni testa 70.000 corna e ogni corno 70.000 nodi, e tra un nodo e l'altro c'era una distanza pari a 40 anni di cammino. E inoltre vidi che in ognuna delle predette teste vi erano 70.000 volti, e ogni volto aveva 70.000 bocche, e ogni bocca 70.000 lingue, e ciascuna di quelle lingue conosceva 70.000 linguaggi e lodava Dio 70.000 volte al giorno. E anch'io, Muhammad, ebbi veduto tali cose, restandone grandemente stupito. Ecco che fra quegli angeli vidi due persone che stavano assise su due sedi di splendore ed erano bellissime, mirabili per fattura del corpo e per aspetto del volto. Avevano le chiome e le grandi barbe bianche come la neve, e le loro vesti erano di un tale candore che a stento si poteva guardare, e intorno al capo avevano un grandissimo splendore. E quando le ebbi mirate, chiesi a Gabriele chi fossero, e lui mi rispose dicendo: sappi, Muhammad, che quello che siede nel seggio più basso ha nome Giovanni, figlio di Zaccaria. Eccolo qua, come al solito, Giovanni il Battezzatore, Johanna il Zaccaria, ed è uno dei profeti di Dio. E quell'altro che siede più in alto ha nome Gesù, figlio di Maria, Isa ibn Mariam. Questo Gesù è lo Spirito di Dio. Qui fa delle affermazioni questo testo islamico che sono sorprendenti, ma questo Gesù è lo Spirito di Dio, il Logos, e fu generato mediante la sua parola. Ciò udito andai verso di loro e porsi il saluto, ed essi domandarono a Gabriele chi fossi, e Gabriele disse: loro il mio nome. Allora essi subito mi salutarono e mi annunziarono molte buone novelle sul grandissimo bene che Dio aveva in serbo per me. Dopo io, Muhammad e Gabriele, giungemmo al secondo cielo, che era tutto di rame e aveva uno spessore di 500 anni di cammino, e altrettanto spazio lo separava dal terzo cielo. Gabriele batté alla sua porta e subito un angelo venne ad aprirsi. Quell'angelo era così grande che la sua testa stava nel settimo cielo e i suoi piedi nel profondo della terra. E l'angelo mi prese per mano e mi fece entrare in quel cielo. Ed ecco che guardando vidi una persona bellissima, mirabilmente formata in ogni sua parte e nella piena maturità senza essere vecchia, che sedeva su un seggio di splendore e aveva chiome, vesti di così abbagliante splendore che a stento si poteva guardare. Costui era così bello a vedersi che nessuno sarebbe in grado di dirlo, e non appena lo vidi chiese a Gabriele chi fosse. E Gabriele rispondendo mi disse che era Giuseppe, figlio di Giacobbe, il solito Giuseppe, perché ecco qui l'Antico Testamento che emerge nel nome di Giuseppe, venduto dai fratelli e che diventerà poi l'amministratore dell'Egitto, no? Ricordate. Udito ciò andai verso di lui e gli porsi il saluto. Allora lui chiese a Gabriele chi fossi e, saputolo, mi salutò molto cortesemente annunziandomi buone novelle sul gran bene che Dio aveva in serbo per me. E quando ebbe così parlato lo lasciammo, e io e Gabriele, e andammo così oltre che giungemmo al terzo cielo. E quando io, Muhammad e Gabriele giungemmo al terzo cielo, vedemmo che era tutto d'argento e che si estendeva per 500 anni di cammino, e altrettanta era la distanza fra esso e il quarto cielo. Gabriele si avvicinò alla sua porta e chiamò, e subito venne a noi un angelo che era così grande e forte che avrebbe potuto tenere su di un palmo tutto il mondo, con tutte le cose che contiene, senza neppure accorgersene. E quell'angelo ci aprì la porta e noi entrammo. Vedete, il ritmo che ha da ballata, secondo una tradizione di carattere apocalittico, ecco questo, questo testo. Muhammad viene presentato in società, vedete. Le analogie più significative tra il libro della Scala e la Divina Commedia si ritrovano nei fenomeni psicologici dell'itinerario celeste, perché sia Muhammad che Dante, trovandosi dinanzi alla luce divina, sentono la vista offuscata, no? E temono di diventare ciechi, come Dante, anche il profeta si sente incapace di descrivere quella visione, e in seguito ricorda solo una specie di sospensione dell'animo, no? Siamo di fronte ad un'esperienza di incoscienza, inconoscenza, no? E conosciamo questo concetto. Secondo gli studiosi che abbiamo citato, Dante ha sentito citare a sua volta questo libro dal suo maestro Brunetto Latini, morto nel 1294, il quale è stato ambasciatore in Spagna nel 1260 e poi esiliato in Francia per motivi politici fino al 1265. E questa è l'ipotesi più verosimile, che Dante conosca il libro della Scala perché conosce Brunetto Latini, che sicuramente conosce questo testo. Dobbiamo pensare che nei secoli XII e XIII, il 1100 e il 1200, l'Europa è presa da una vera e propria moda musulmana. Cioè, tutti i più elegantoni vanno in giro vestiti di seta con i turbanti, come si vestono gli arabi, che spazia dalla favolistica all'abbigliamento, dalle armi ai profumi, dai giochi alle ricette gastronomiche, per non parlare degli apporti arabi alla scienze, alle scienze, alla medicina, alla filosofia, specie con Avicenna, e davvero è posti, come abbiamo appena studiato, dallo stesso Dante nel limbo, insieme ai grandi personaggi della storia della cultura, anzi in un posto eminente. Certamente anche Dante è preso dalla moda della cultura musulmana del tempo. Oggi la confluenza nel testo della commedia di Dante, di elementi tratti dalla letteratura islamica, non è più considerato un'ipotesi, ma un fatto reale accettato da tutte le studiose e gli studiosi. Questo non significa che la commedia di Dante sia una rielaborazione del libro della Scala, no? Cioè la Divina Commedia è un'opera assai più complessa del libro della Scala. Quello che in funzione della didattica della lettura e della scrittura dobbiamo domandarci adesso è quali possono essere le fonti del libro della Scala. Procediamo adesso con il metodo delle scatole cinesi, no? O delle matriosche, una sta dentro all'altra, i ragionamenti che facciamo uno sta dentro all'altro. Guardate sul punto 6 del repertorio, l'anonimo autore arabo del libro della Scala, cioè quali riferimenti culturali poteva avere e quali fonti può aver utilizzato. Guardate, le studiose e gli studiosi di filologia osservano che il libro della Scala è anche la tradizione leggendaria del miraggi, cioè del viaggio e dell'ascensione in cielo di Muhammad, possono avere come punto di riferimento una famosa narrazione, cioè un testo intitolato Apocalisse di Paolo, conosciuto anche come Visione di San Paolo, scritto nel V secolo, intorno al 431. Questo testo ha avuto una grande diffusione in età altomedievale e in molti monasteri d'Oriente, cioè in Egitto, in Palestina, in Siria, è stato considerato e utilizzato come un libro sacro. Ora guardate, il testo dell'Apocalisse di Paolo è contenuto in una raccolta, eccola qui, perché è regolarmente in circolazione, volete mica che non lo sia, cioè è contenuto in una raccolta intitolata Apocalissi Apocrife, perché ci sono i Vangeli Apocrifi e ci sono anche le Apocalissi Apocrife, insieme ad altri 10 testi molto interessanti. Ci sono 10 Apocalissi Apocrife molto interessanti, ricercate in rete, in biblioteca, questo testo, l'Apocalisse di Paolo, del quale potete leggere qualche pagina, cominciare dall'indice, per conoscere e per capire quanto sia vasto il campo della letteratura dei Vangeli Apocrifi, una letteratura che si presenta spesso come punto di incontro, e lo è, tra la cultura ebrea, cristiana e islamica. Ora, il testo dell'Apocalisse di Paolo, ricordiamoci che in greco Apocalisse, Apocalipsos significa rivelazione, Calipsos è il mistero, apo in greco è quel prefisso che serve per capovolgere il significato della parola che segue, quindi apo vuol dire il contrario di una cosa che sta nascosta, quindi una cosa che si rivela. Il testo dell'Apocalisse di Paolo è il più noto tra gli scritti apocalittici apocrifi e ha dato origine a molte rielaborazioni. Forse il suo prototipo è un testo scritto in greco che circolava già nel III secolo. Difatti Origene, che voi conoscete, prima del 254 cita l'Apocalisse di Paolo nella sua opera più importante intitolata Periarchon, sui principi. Quindi l'autore anonimo dell'Apocalisse di Paolo racconta di aver trovato miracolosamente un libro intitolato, vedete c'è un gioco, c'è una commedia, no? Intitolato Testo di Tarso, in cui l'Apostolo Paolo di Tarso narra in prima persona il suo viaggio nell'Alto dei Cieli, perché anche Paolo naturalmente ha fatto un viaggio nell'Alto dei Cieli per prendere visione del paradiso e dell'inferno, perché tocca a tutti questi grandi personaggi. Guardate che dopo queste lezioni è probabile che tutti noi possiamo sognare, adesso già naturalmente, di fare un viaggio nell'Alto dei Cieli dove incontriamo delle persone, perché è inevitabile, ma questo è significativo, però, no? Fa piacere, perché si parla con persone che magari non ci sono più, e si particolarmente significativo questo. Ora, dell'Apocalisse di Paolo se ne conoscono molte versioni scritte in copto, cioè la lingua degli egiziani, in siriaco, in arabo, in latino e in provenzale. Quindi è chiaro che, vedete, queste opere sono molto conosciute. Noi non sappiamo neanche che esistono, ma sono molto conosciute nella storia della cultura e dobbiamo quindi conoscere. Dove è stato scritto questo testo? Guardate, lo stile con cui è costruito il testo dell'Apocalisse di Paolo fa pensare che la prima redazione sarebbe siriana, cioè opera dei padri del deserto siriano, e li conosciamo, no? E visti i contatti tra Muhammad e i padri del deserto siriano, è stata formulata l'ipotesi molto accreditata che questo testo in versione araba sia stato conosciuto da Muhammad. Il testo dell'Apocalisse di Paolo evita discussioni dottrinali, soprattutto sulla natura di Gesù Cristo, perché non se ne poteva più, che, come abbiamo studiato, era motivo per giunta, non se ne poteva più perché nascevano tutte le guerre di religione in corso, no? Motivo di scontri durissimi. Questo testo riporta costantemente descrizioni narrative e ciò spiega la sua fortuna e il suo successo, perché viene accolto favorevolmente, senza pregiudizi, da tutte le persone che lo leggono. Dietro non ci sono dispute teologiche, quindi c'è solo un racconto, e questo naturalmente avvicina le persone. Il testo dell'Apocalisse di Paolo, guardate, è lungo 20 pagine, 20 paginette, è diviso in 8 brevi capitoli per un totale di 51 paragrafi, e la lettura di quest'opera non presenta alcuna difficoltà, è un racconto, come lo è il libro della Scala. E ora leggiamo insieme un brano dall'Apocalisse di Paolo che riporta la visione del mondo paradisiaco anche in questo caso. L'angelo rispose e mi disse, vedete, le componenti sono sempre quelle formali, no? I contenuti. Hai osservato tutte queste cose? Ed io risposi, sì signore, e mi disse, seguimi e ti guiderò per mostrarti le dimore dei giusti. Ed io seguì l'angelo ed egli mi sollevò fino al terzo cielo. E vedete che c'è un'affinità tra il narrare del libro della Scala e il narrare dell'Apocalisse di Paolo, no? E mi pose dinanzi all'entrata di una porta, ed io guardai e vidi, e la porta era d'oro, e vi erano due pilastri d'oro segnate con lettere dorate, e l'angelo si volse di nuovo a me e disse, benedetto sei tu se passi attraverso queste porte, perché non è consentito ad alcuno entrare lì, salvo a coloro che hanno conservato bontà e purezza nei corpi in ogni cosa. Ed io chiesi all'angelo e dissi, signore, spiegami perché sono poste queste lettere su queste tavole. L'angelo mi rispose e disse, questi sono i nomi dei giusti che servirono Dio con tutto il loro cuore e che dimorano sopra la terra. E di nuovo dissi, signore, allora i loro nomi sono scritti mentre ancora sono sulla terra? Ed egli rispose, non solo sono scritti i loro nomi, ma anche il loro volto, ed essi sono conosciuti dagli angeli, poiché gli angeli conoscono coloro i quali servono Dio con il loro cuore, anche prima che essi si distacchino dalla terra. Certamente vi verrà in mente quel giorno di ottobre in cui siamo partiti, in cui Leone Tolstoi ci ha portato dentro a questo linguaggio. Vedete cosa legge Tolstoi per poi costruire i suoi racconti, no? Naturalmente il racconto di Tolstoi per noi è più accattivante perché è vicino a noi, ed è evidente che è da grande narratore che gioca sulla trama, esce fuori dal linguaggio apocalittico e racconta una storia in cui l'angelo, gli angeli, ci insegnano invece come si dovrebbe vivere nella quotidianità all'interno di quelle che sono le nostre case, di quello che è il nostro luogo dove si svolge la nostra vita quotidiana. Vedete, lo schema di base delle narrazioni dell'Apocalisse di Paolo, della leggenda del Mirage, e del libro della scala di Maometto è simile, no? E c'è un filo conduttore comune. Tanto Paolo quanto Muhammad, prima di staccarsi dalla terra, hanno, secondo la tradizione, il privilegio di prendersi una vista dell'aldilà, del paradiso e dell'inferno. E entrambi vengono portati nel terzo cielo, che è una specie di terrazza con visione paradisiaca, quindi meglio delle case con vista Colosseo. Lo schema di questa narrazione contiene anche l'idea dell'aldilà che ha la cultura ebraica, descritta nel libro del Talmud, dove si afferma che anche nel libro del Talmud ebraico, ora non l'ho portato questa sera, ma lo trovate in circolazione il libro del Talmud come tutti gli altri libri, dove si afferma che nel terzo dei sette cieli c'è il paradiso, c'è il giardino. Quindi vedete, bene, c'è una fonte iniziale, ecco, apriamo un'altra, tiriamo fuori un'altra scatola dalla scatola. C'è una fonte iniziale dalla quale possono essere scaturite queste narrazioni che investono la cultura ebraica, cristiana ed islamica? Ora si capisce meglio quel simbolo che era figurato sulla prima pagina dei nostri repertori dall'inizio dell'anno, no? Che avete lì, che unisce la stella di Davide, la stella di Betlemme e la mezzaluna. Ecco perché abbiamo costruito questo segno, questo simbolo, che fa riferimento all'integrazione, ecco, tra queste culture, che non dovrebbero stare separate, ma dovrebbero stare insieme sulla stessa bandiera, no? Sullo stesso stendardo, parliamo come Dante. Esiste un punto di partenza, c'è un nucleo primario che ha dato origine alla saga dei viaggi ultraterreni. Vedete, questo stereotipo dei viaggi, del viaggio ultraterreno è formidabile, no? Come vedete, ma si continua a scrivere letteratura in cui si raccontano i viaggi ultraterreni. Viaggi ultraterreni ebraici, cristiani ed islamici. Guardate, naturalmente gli studiosi di filologia lo hanno indicato questo punto di partenza. Basta andare un po', guardate sul punto 7, cioè il punto di partenza letterario, quindi, che attraverso l'Apocalisse di Paolo, la leggenda del Miraggi e il libro della scala di Maometto arriva fino alla Divina Commedia di Dante, lo troviamo nella seconda lettera ai Corinti di Paolo di Tarso, un testo scritto intorno all'anno 55 o 56. Cioè, il primo a sperimentare in modo autobiografico su se stesso il rapimento al terzo cielo è proprio Paolo di Tarso, che da buon fariseo conosce bene il libro del Talmud e ne utilizza il linguaggio apocalittico per condurre una polemica feroce con i membri della Ecclesia di Corinto, che lo accusavano di predicare in nome di nessuna autorità, ricordate? Cioè, dicevano gli avversari di Paolo a Corinto, costui va a dire in giro di essere un apostolos, apostolo vuol dire inviato speciale, ma chi l'ha nominato? Cioè, chi si crede di essere? E Paolo, con grande sagacia intellettuale, risponde in stile allegorico: conosco un tale, scrive Paolo, del quale potrei vantarmi per il privilegio che ha avuto, ma io mi vanto volentieri della mia debolezza. E qui costruisce la teologia della debolezza, che diventa un elemento formidabile di predicazione della buona novella, delle Evangelo, della risurrezione di Gesù, della morte e della risurrezione di Gesù. Quindi Paolo, con grande sagacia intellettuale, parafrasa il mito ebraico del terzo cielo come sede del paradiso, del giardino. Il tema dello scontro tra Paolo di Tarso e i membri più autorevoli della Ecclesia di Corinto, noi l'abbiamo già studiato più di una volta nei nostri viaggi, l'ultima volta l'abbiamo citato nel novembre del 2010, quindi adesso non ci resta che leggere la prima parte del capitolo 12 della seconda lettera ai Corinti, perché è di qui che parte il genere letterario dei viaggi ultraterreni, un genere, vedete, che ha dato i suoi frutti sul piano della sapienza poetica e filosofica in età medievale e moderna. Il testo dell'Apocalisse di Paolo inizia proprio con le parole tratte dal capitolo 12 della seconda lettera ai Corinti. Se siete entrati ed entrati in contatto con il testo dell'Apocalisse di Paolo, leggetene l'incipit contenuto nel primo capitolo intitolato Scoperta della Rivelazione, è formato da due paragrafi, l'uno e il due, della lunghezza di mezza pagina, che permettono di fare un interessante esercizio di comparazione filologica. E ora leggiamo insieme i primi 10 versetti del capitolo 12 della seconda lettera ai Corinti di Paolo di Tarso, che rappresenta lo spunto di partenza della saga dei viaggi ultraterreni che hanno caratterizzato la storia della letteratura medievale moderna, dall'alto medioevo fino all'età moderna. Ma c'è anche un precedente, ci sono dei precedenti che vedremo. Ora leggiamo la seconda lettera ai Corinti. Non è bello vantarsi, eppure devo farlo. Perciò vi parlerò delle visioni e delle rivelazioni che il Signore mi ha concesse. Paolo si decide a dire, beh, l'autorità qualcuno me l'ha data, ho avuto delle visioni. Conosco un credente che, dice in modo ironico Paolo, 14 anni or sono fu portato fino al terzo cielo. Io non so se egli vi fu portato fisicamente o solamente in spirito, Dio solo lo sa. Vedete, Paolo è molto abile a fare un discorso realistico, realistico. So che questa persona fu portata fino al paradiso, se lo fu fisicamente o solo in spirito, lo ripeto, io non lo so, Dio solo lo sa, quello che conta è lo spirito, poi dice Paolo. Lassù udì parole sublimi che per un essere umano è impossibile ripetere. Di quel tale sono disposto a vantarmi, ma io mi vanto soltanto delle mie debolezze. Se avessi voglia di vantarmi non sarei un pazzo, perché direi la pura verità. Tuttavia non lo faccio. Voglio che la gente mi giudichi in base a quel che faccio e dico e che non abbia di me un'opinione più alta. Io ho avuto grandi rivelazioni, ma proprio per questo, perché non diventassi orgoglioso, mi è stata inflitta una sofferenza che mi tormenta come una scheggia nel corpo, come un messaggero di Satana che mi colpisce per impedirmi di diventare orgoglioso. 3 volte ho supplicato il Signore di liberarmi da questa sofferenza, ma Egli mi ha risposto: ti basta la mia grazia, la mia potenza si manifesta in tutta la sua forza proprio quando uno è debole. È per questo che io mi vanto volentieri della mia debolezza, perché la potenza di Cristo agisca in me. Perciò io mi rallegro della debolezza, degli insulti, delle difficoltà, delle persecuzioni e delle angosce che io sopporto a causa di Cristo, perché quando sono debole allora sono veramente forte. Guardate, in questa situazione psicologica è anche sempre Muhammad, che probabilmente conosce bene questa letteratura, anzi certamente conosce bene questa letteratura. L'esperienza del viaggio ultraterreno riguarda le persone, vedete, in stato di debolezza e accomuna tutte le protagoniste e i protagonisti delle grandi culture letterarie fin dall'età fiale della storia, e rappresenta la manifestazione dell'inizio di una missione che prevede una competenza sul piano della conoscenza e della disponibilità all'apprendimento. Cioè l'ebreo fariseo Saul Tarsensis, che studiando e scrivendo diventa l'apostolo cristiano Paolo di Tarso, l'ebreo Muhammad, che studiando e scrivendo diventa il profeta dell'Islam, e poi molto più umilmente, a suo dire, anche Dante, che studiando e scrivendo ha saputo fondere insieme la cultura classica greca e latina, l'ebrea, la cristiana, l'islamica, per costruire la commedia, è stato protagonista di un viaggio ultraterreno che si manifesta, dichiara Dante, in un sogno. Ora, La tradizione del viaggio ultraterreno ha quindi una grande rilevanza sul piano della didattica, della lettura e della scrittura. E questo tema taglia trasversalmente tutti i grandi apparati culturali. Facciamo alcuni esempi significativi, perché è necessario fare questo esercizio. Sapete che nella letteratura dell'Antico Testamento troviamo due libri che si intitolano Primo e Secondo Libro dei Re, no? Abbiamo letti, studiati anche a suo tempo. Guardate sul punto 8 del repertorio. Nei due libri dei Re vengono raccolti dagli anonimi scrivani che li compongono materiali diversi, orali e scritti, provenienti da fonti e da codici molto antichi, in cui si racconta la vecchiaia e la morte del re Davide, la fastosa storia di re Salomone, la storia tragica dei due regni, il regno di Israele al nord, il regno di Giuda al regno del sud, in cui si sono imprudentemente divisi gli ebrei, ora che diventano così deboli e finiscono deportati. Se leggiamo i due libri dei re, capiamo subito che non raccontano la storia, perché sono scritti con lo stile del Midrash, no? Sapete che cos'è, abbiamo fatto un intero percorso sul Midrash, un genere letterario con il quale si utilizzano degli avvenimenti storici o presunti tali per costruire un racconto cerimoniale. La parola Midrash letteralmente significa racconto cerimoniale, per costruire un racconto mitico, leggendario, epopeico, con il quale gli scrivani ebrei vogliono mettere in evidenza come i re di Israele non abbiano rispettato la volontà di Dio e non abbiano rispettato i comandamenti prescritti dalla Torah, dalla legge di Mosè, la legge uguale per tutti. Ora, ai re viene rimproverato il fatto di essere stati infedeli, di avere istituito il culto a divinità pagane, il dio Baal, dimenticandosi del dio unico, del dio dal volto umano che ha stabilito il patto, la Berit, con Abramo prima e con Mosè dopo. Il peccato dei re, di Geroboamo, figlio indegno di Salomone, di Acab, della regina Jezabele, è il peccato di idolatria, e per questo motivo scatta il castigo di Dio. Naturalmente, come sapete, i testi dei re vengono, i testi dei libri dei re vengono composti a posteriori, no? Quando il castigo di Dio è già avvenuto, cioè quando la classe dirigente di Israele è già caduta in rovina ed è in esilio e deve farsene una ragione, quindi, della sconfitta. Deve fare autocritica, deve trovare una spiegazione che possa creare una speranza, che possa dare un senso al passato, al presente e soprattutto al futuro. E la principale caratteristica del genere letterario del Midrash è proprio quella di favorire la creazione di testi che possano creare l'attesa e la speranza, come nel Limbo. Ora, quali sono i personaggi, le figure letterarie che emergono nella scrittura, che è lo strumento fondamentale che fa emergere la coscienza critica, se non i profeti, che il Dio unico invia come suoi messaggeri a preparare la strada del suo avvento e a rinnovare la sua alleanza? Ebbene, attenzione, nei due libri dei re, forse lo ricordate, la figura letteraria più significativa è senz'altro quella di un personaggio che tutte e tutti noi abbiamo sentito nominare, il profeta Elia. Lo straordinario romanzo del profeta Elia, in coppia con un altro profeta che si chiama Eliseo, lo possiamo leggere nel primo libro dei re, dal capitolo 17 al capitolo 22, che è la parte finale del libro, primo dei re, e nel secondo libro dei re, nei primi due capitoli. Quindi i due libri sono collegati dal racconto, dal romanzo di Elia, un altro di quei romanzi straordinari che continuano ad essere descritti. Ora, l'invito della scuola è quello di rifuggire dalla pigrizia, che la lunga vacanza può generare, e quindi andate a leggere questi capitoli che trovate nel volume della Bibbia che avete nella vostra biblioteca domestica. Potete anche scrivere quattro righe per dire quale episodio narrato vi ha colpito di più, perché ci sono degli episodi molto significativi che sono entrati nella storia della letteratura, nella storia del teatro, nella storia del cinema, dappertutto, insomma, come sempre succede. Naturalmente noi siamo qui per cercare il profeta Elia, che opera insieme al profeta Eliseo, perché ci stiamo occupando del tema dei viaggi ultraterreni, e il profeta Elia da questo punto di vista è un esperto. E in proposito andiamo subito a leggere il brano del secondo capitolo del secondo libro dei Re. Il testo di questo brano è scritto con il ritmo ripetitivo della ballata, e ciò significa, come sono molti testi biblici, sono bellissimi perché sono delle vere e proprie canzoni, perché una parte consistente delle fonti dei libri dei Re erano formate da materiali composti per essere cantati e ballati. Venivano queste idee, cantati e ballati. Leggiamo dal secondo libro dei Re, dal secondo libro dei Re 2:1-18. Un giorno il Signore rapì Elia in cielo in un turbine di vento. Elia ed Eliseo stavano allontanandosi da Galgata. Elia disse a Eliseo: tu fermati qui, a me il Signore ha ordinato di andare a Betel. Ma Eliseo rispose: giuro davanti al Signore e davanti a te che non ti abbandonerò. Così andarono tutti e due a Betel. Il gruppo dei profeti di Betel andò incontro a Eliseo. Non sai che oggi il Signore ti porterà via il tuo maestro? Gli dissero. Sì, lo so, rispose Eliseo, ma state zitti, non parlatene. Elia disse a Eliseo: tu fermati qui, a me il Signore ha ordinato di andare a Gerico. Ma Eliseo rispose: giuro davanti al Signore e davanti a te che non ti abbandonerò. Così andarono tutti e due a Gerico. Il gruppo dei profeti di Gerico raggiunse Eliseo. Non sai che oggi il Signore ti porterà via il tuo maestro? Gli dissero. Sì, lo so, rispose Eliseo, ma state zitti, non parlatene. Vedete la ballata, no? Poi Elia, è bellissimo, disse a Eliseo: tu fermati qui, a me il Signore ha ordinato di andare al fiume Giordano. Ma Eliseo rispose: giuro davanti al Signore e davanti a te che non ti abbandonerò. Partirono tutti e due, 50 profeti li seguirono. Elia ed Eliseo si fermarono in riva al Giordano. I 50 profeti si tenevano a una certa distanza. Elia prese il suo mantello, lo arrotolò e lo sbatté contro le acque del fiume, e le acque si divisero in due. Così Elia ed Eliseo poterono raggiungere l'altra riva all'asciutto. Mentre attraversavano, Elia chiese a Eliseo: dimmi che cosa posso fare per te prima che il Signore mi porti via. Vorrei essere l'erede del tuo spirito profetico, rispose Eliseo. Non è poco, disse Elia, e aggiunse: avrai quel che chiedi se riuscirai a vedermi mentre verrò portato via da te, altrimenti no. Continuarono a camminare e a parlare. Un carro di fuoco con cavalli di fuoco passò in mezzo a loro. Elia fu rapito in cielo in un turbine di vento. Eliseo riuscì a vedere e gridò: Elia, padre mio, difesa e forza di Israele. Poi non lo vide più. Allora, per il dolore, strappò i suoi vestiti, raccolse il mantello che era caduto ad Elia, tornò indietro e si fermò in riva al Giordano. Prese il mantello d'Elia, lo sbatté contro le acque del fiume e invocò: Signore, Dio d'Elia, El Eliue. Questo è un Dio molto efficace. Dove sei? Poi, come aveva fatto Elia, colpì le acque di esse, e le acque d'esse si divisero in due, egli poté attraversare. Da lontano i profeti di Gerico lo videro e dissero: lo spirito profetico di Elia è passato a Eliseo. Vedete, sempre affascinante l'Antico Testamento. Elia va inserito, vedete, nel processo di alfabetizzazione. Elia è stato rapito in cielo, vedete, su un carro di fuoco. E noi, secondo la tradizione, lo stiamo ancora aspettando, che torni, aspettatevi, e lasciamo sempre una seggiola vuota per lui, no? Quando ci sediamo a tavola per pranzo e per cera, lo fate tutti voi, è vero, bisogna va lasciata una seggiola per Elia, e è un'ottima abitudine, perché è ricca di significato. L'episodio del viaggio ultraterreno di Elia è famoso, è ispirato, guardate, moltissimi artisti e artisti, e nel corso dei secoli si sono cimentati sul tema del rapimento di Elia in cielo. Ma prima di fare, in proposito, un accenno alla storia dell'arte, un accenno solo, ma è utile, non possiamo fare a meno di mettere in relazione il carro di fuoco che porta in cielo Elia con un altro carro trainato da cavalle, perché questi due apparati culturali, questi due allegorici veicoli sono contemporanei, uno in nella terra di Canaan, e poi a Babilonia, no? Nell'esilio, quando vengono scritte queste cose, e l'altro invece, no? E l'altro invece da noi qui, nell'Italia, nella Magna Grecia. Dove lo troviamo il carro trainato da cavalle che vola verso la luce, che è simile a quello di Elia? Beh, lo troviamo nel prologo di uno dei più grandi poemi dell'antichità, eccolo qui, è normalmente in circolazione, intitolato Perifiseos, sulla natura, un'opera straordinaria, l'abbiamo studiata più volte in questi anni per la sua importanza strategica nella storia del pensiero umano, e continueremo a studiarla, che contiene il pensiero di una delle scuole filosofiche più importanti della storia della cultura universale, la scuola eleatica, la scuola di Elea. Chi è l'autore di quest'opera? Beh, lo sapete, guardate nel punto 9, l'autore del poema intitolato Perifiseos, sulla natura, si chiama Parmenide. Quando Dante hanno chiesto, ma scusa, ma perché non hai messo Parmenide nel limbo? E lui ha detto, ma perché Parmenide c'è in paradiso. Ed è vissuto tra il 540 e il 463 a.C. nella polis di Elea. Guardate, la polis di Elea, come sapete, oggi costituisce un sito archeologico che si chiama Velia, il nome che i romani hanno dato ad Elea, e si trova nel bellissimo territorio costiero campano del Cilento, in provincia di Salerno. Siete stati ad Elea? Rifate un'escursione a Velia, ad Elea, utilizzando una guida della campagna e la rete. Guardate, tenete conto che questo sito è una delle basi di lancio di un famoso viaggio ultraterreno, e quando si sta sulla collina di Elea lo si vede, questo carro che parte, con Parmenide che guida queste cavalle frementi. E si vede che insegue subito un altro carro, che è quello di Elia, che gli passa vicino, e così siamo nei viaggi ultraterreni, perché quando ci sono da formulare dei concetti fondamentali per la salvezza dell'umanità, vengono sempre formulati all'interno di un viaggio ultraterreno, e questo è un fatto molto significativo, che è un viaggio di alfabetizzazione. E Parmenide è l'esponente di spicco della scuola di Elea, che propone il tema filosofico dell'esistenza, guardate, di un principio assoluto, e critica la conoscenza basata sull'apparenza data dai sensi. La ragione, scrive Parmenide, ci fa capire che ci deve essere un principio assoluto, un ente supremo che dà un senso a tutta la realtà. E si domanda Parmenide, che cosa possiamo dire mediante la ragione di questo principio assoluto, che è una di quelle intuizioni formidabili della storia del pensiero umano. Quali sono le sue caratteristiche? Guardate, del principio assoluto, afferma Parmenide, possiamo dire solo una cosa fondamentale, che è, e di conseguenza lo possiamo definire solo con un termine, essere, e l'essere è. L'essere è la realtà in sé, e rappresenta tutto ciò che esiste, l'essere, ed è incorruttibile ed immutabile. Tutto il resto, cioè di conseguenza al molteplice, cioè tutte le cose, ossia ciò che diviene e muta, non è altro che illusione in contrapposizione alla realtà. Guardate che è una grande intuizione che valsa sempre nei secoli, no? Pensate quando una generazione, la nostra, ha cominciato a contestare il consumismo. Per contestare il consumismo, si ritorna a leggere il Peripiseo di Parmenide, no? Per dare un valore qualitativo alle cose e non il valore nella quantità, ecco, delle cose che divengono e mutano e non sono altro che illusione in contrapposizione alla realtà con la R maiuscola. Cioè, le cose così come si appaiono, prese una per una e nel loro processo di trasformazione, sono il non essere. Essere o non essere, questo è il problema, recita Amleto parafrasando Shakespeare, parafrasando Parmenide, naturalmente. E il concetto dell'essere di Parmenide ha quindi un valore metafisico, perché trascende la realtà, ha un valore logico, perché lo si intuisce con la ragione, ci deve essere un principio supremo, ed è necessario, perché quello che è non può non essere, no? Quindi, e inoltre ha un valore etico, perché l'idea dell'esistenza di un principio assoluto che trascende il contingente, cioè che va al di là di tutte le cose, avvalora l'esistenza di valori universali che superano i particolarismi. Quindi se c'è un principio assoluto, allora sì, dice Parmenide, ci possono essere anche valori assoluti, principi universali, diritti inviolabili, doveri non eludibili. Pietro Calamandrei, al discorso finale sulla Costituzione, cita Parmenide dicendo queste cose, nelle Costituzioni vanno messi questi principi. C'è Parmenide, c'è la scuola di Elea. Il pensiero di Elea poi affronta decisamente il tema di grande attualità del contrasto tra l'essere e l'apparire. La scuola di Elea insegna ad andare oltre l'apparenza, questo apparire, la cosa peggiore che ci possa essere. Noi dobbiamo tendere alla nostra essenza, non alla nostra apparenza, perché l'apparenza ci rende delle larve, degli zombie. Parmenide è un poeta epico liturgico che attraverso il testo del suo poema allegorico ci porta in viaggio per farci riflettere sull'essenza della realtà, e il suo stile ha condizionato Platone, che ne tramanda il pensiero e gli dedica uno dei suoi dialoghi intitolato Parmenide, nel quale Platone cita il maestro di Elea ogni volta che lo nomina con un verso di stile omerico: Parmenides ieratikos kamenitikos, Parmenide venerando e terribile insieme. Nel XVI secolo, nel 1500, il dialogo Parmenide di Platone, e lo incontreremo a suo tempo, viene considerato dai neoplatonici rinascimentali Marsilio Ficino e Giovanni Pico della Mirandola, forse li avete sentiti nominare, come una somma teologica, metafisica ed etica di straordinaria importanza. Quando torneremo prossimamente a viaggiare sui territori dell'età moderna, ne riparleremo. Adesso il nostro incontro con Parmenide è relativo all'argomento che stiamo trattando, il tema del viaggio ultraterreno. Parmenide, nel prologo del poema Peripiseos sulla natura, physis in greco è la natura, immagina di prendere il volo su un carro trainato da cavalle, attenzione, che rappresentano il desiderio di conoscenza. Questo volo, ecco il volo, il viaggio ultraterreno rappresenta il desiderio di conoscenza che tutti dobbiamo coltivare, no? E sotto la guida delle figlie del sole, che rappresentano le sensazioni, le quali indicano la via per passare dalle tenebre alla luce, che è la via della giustizia. Vedete, Parmenide usa una metafora dopo l'altra in senso poetico, fino a varcare la porta dei sentieri della notte e del giorno, cioè la porta della ragione, per giungere al cospetto di una dea, dike, che lo accoglie benevolmente e gli rivela la verità delle cose, che c'è un principio assoluto, c'è un'idea che è la depositaria dei principi assoluti, dei diritti inviolabili, dei doveri inequivocabili. Ora, per Parmenide, il viaggio verso la conoscenza, sulla via della giustizia governata dalla ragione, la via della giustizia governata dalla ragione, scrive Parmenide, è un vero e proprio itinerario mistico, nel senso laico del termine. Leggiamo, per molti di voi è un rileggere, ma l'esercizio della rilettura è una componente necessaria nel processo di apprendimento. Ebbene, leggiamo il prologo del poema Perifiseo sulla natura di Parmenide per cogliere le assonanze che ci sono con tutti gli altri viaggi ultraterreni di cui ci siamo occupati finora. Tutti i più importanti li abbiamo visti partendo, vedete, dalla letteratura del Corano, dove c'è un miraggio, e di lì riempiendo il nostro vuoto con una scatola dopo l'altra, e leggiamo dal Perifiseus. E tra parentesi ci sono le traduzioni delle metafore, queste non le leggiamo, le vedete voi. Le caballe che mi portano fin dove il mio desiderio vuol giungere mi condussero sulla via che dice molte cose e che porta ovunque la persona che sa. Là fui portato, infatti là mi portarono a corte cavalle tirando il mio carro e fanciulle indicavano la via. L'asse dei motti mandava un sibilo acuto infiammandosi, premuto da due rotanti cerchi da una parte e dall'altra. Quando affrettavo nel corso nell'accompagnarmi, le fanciulle figlie del sole, oltre le tenebre, verso la luce, togliendosi con le mani i veli dal capo. Là è la porta dei sentieri della notte e del giorno, una soglia di pietra eretta nell'etere, rinchiusa da grandi battenti. Di questi giustizia, che molto punisce, tiene le chiavi che aprono e chiudono. Le fanciulle allora con accortezza soave la persuasero affinché togliesse la sbarra del chiavistello e questa aprendosi produsse una vasta apertura dei battenti e di là subito attraverso la porta le fanciulle guidarono il carro e cavalle per la strada maestra e la dea di buon animo mi accolse e con la sua mano la mia mano prese e incominciò a parlare così e mi disse: o giovane, tu che compagno di guidatrici immortali giungi alla nostra dimora, rallegrati poiché non un'infausta sorte ti ha condotto a percorrere questo cammino, infatti esso è fuori dalla via che battono gli umani ma legge divina e giustizia. Bisogna che tu tutto apprenda, e il solido cuore della verità ben rotonda, e le opinioni dei mortali, nelle quali non c'è una vera certezza. Eppure anche questo imparerai, come le cose che appaiono bisognava che veramente fossero, e che solo l'essere ha un senso. Vedete, il tema del viaggio ultraterreno, un argomento radicato nella storia del pensiero umano fin dagli albori, che non si può fare a meno di studiare nella sua evoluzione, quindi filosofica, letteraria e artistica. E per questo motivo facciamo un riferimento di tipo artistico. Guardate, a proposito del secondo libro dei Re, sul punto 10 del repertorio, guardate, il tema del rapimento di Elia in cielo ha ispirato nel corso dei secoli molte artiste ed artisti. Una delle raffigurazioni più efficaci di questo episodio, databile intorno al 430, la troviamo, quindi nel V secolo, la troviamo scolpita su uno dei bassorilievi di legno del portale dell'atrio nella chiesa di Santa Sabina a Roma. Guardate, utilizzando una guida di Roma e la rete, andate a far visita a questa antica chiesa situata ai piedi dell'Aventino, verso il Tevere, finita di costruire nell'anno 425, e scoprirete molte notizie interessanti, oltre a vedere una raffigurazione del rapimento di Elia in cielo. Naturalmente il profeta Elia è presente anche nella letteratura del Corano, figuriamoci, e la citazione più precisa che lo riguarda la troviamo nella 37esima, la Sura degli Angeli a schiere. Guardate, la rivelazione su Elia che riceve Muhammad, poi Elia lo troviamo anche citato con il nome di altri personaggi, Aladir, Idris, sono personaggi che si identificano con il personaggio di Elia. Beh, la rivelazione che su Elia che riceve Muhammad ha un'evidente impronta biblica e serve per affermare ancora una volta la potenza del Dio unico dal volto umano. Leggiamo il testo del frammento che contiene questa affermazione tratto dalla 37esima, la Sura degli Angeli a schiere. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso. E così anche Elia fu uno degli inviati. Allorché disse al suo popolo: non temete voi Dio, voi invocate Baal e trascurate il migliore dei creatori, è Dio il vostro Signore, il Signore dei vostri più remoti antenati, ma lo trattarono da impostore e saranno consegnati al castigo, eccetto i servi di Dio puri, e la sua lode perpetuammo tra i posteri. Pace su Elia. Attenzione, questo pace su Elia è un'invocazione in nome della bontà e della necessità dell'integrazione culturale, perché questo personaggio, ci stiamo aspettando, mettete una sedia, costituisce un importante tratto d'unione letterario che serve ad allineare i testi del secondo libro dei re, quindi la Bibbia, della Sura 37esima degli Angeli a schiere, il Corano, del Vangelo secondo Matteo, il Vangelo, e naturalmente del viaggio di Parmenide con la cultura orfico-dionisiaca. Ora, nel testo del Vangelo secondo Matteo c'è una pagina ricca di pathos, di intenso sentimento, che prefigura la risurrezione. E allora, per concludere, celebriamo la Pasqua. Noi lo facciamo in anteprima. La risurrezione, che viene rappresentata non tanto come eterna immortalità, ma come dimensione del raggiungimento della qualità della vita terrena. Guardate, leggiamo questo frammento tratto dal capitolo 17 del Vangelo secondo Matteo. 6 giorni dopo Gesù prese con sé 3 discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, e li condusse su un alto monte, in un luogo solitario. Là, di fronte a loro, Gesù cambiò aspetto. Il suo volto si fece splendente come il sole, e i suoi abiti diventarono bianchissimi come la luce. Poi i discepoli videro anche Mosè e il profeta Elia. Essi stavano accanto a Gesù e parlavano con lui. Allora Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi stare qui. Se vuoi, preparo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Noi abbiamo un sacco a pelo, dice. A noi compete una celebrazione pasquale, quindi in funzione della didattica della lettura della scrittura. E di conseguenza bisogna prendere atto del fatto che proprio il contesto pasquale, l'esperienza del viaggio ultraterreno, insieme a Parmenide, a Elia, a Muhammad, a Dante, non poteva coinvolgere Gesù di Nazareth nel momento in cui diventa il Cristo della fede, cioè nella formulazione del credo, del simbolo niceno, negli atti del Concilio di Nicea del 325. Conosciamo a memoria il testo del credo, del simbolo niceno, dove si legge: Gesù patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese all'inferno. Il terzo giorno risuscitò, salì al cielo e siede alla destra del Padre. E non sarebbe potuto avvenire diversamente, perché la tradizione nei documenti, negli atti del Concilio di Nicea, perché la tradizione del viaggio ultraterreno ha una grande rilevanza dottrinale. Non si sarebbe potuta scrivere la dottrina senza il viaggio ultraterreno. Il viaggio ultraterreno, quindi, nell'ottica di un percorso di alfabetizzazione culturale e funzionale, è, come ci insegna Dante, la metafora di un viaggio di studio che metta in esercizio le azioni cognitive, le azioni fondamentali per esercitarci ad apprendere. E a questo proposito, nel celebrare la Pasqua, ancora una volta, non possiamo non ascoltare l'ammonimento di Papa Gregorio Magno. E proprio quest'anno, lo abbiamo citato negli altri anni, quest'anno lo dobbiamo citare per forza, perché è stato nostro compagno di viaggio dal gennaio scorso, Gregorio Magno. Gregorio, nel secondo libro dei dialoghi che contiene la regola benedettina, scrive: bisogna studiare 4 ore al giorno, perché l'azione dello studio prepara a risorgere. L'azione dello studio prepara a risorgere. Questo ammonimento di Gregorio ci fa capire che studiare, curare la propria anima, il proprio intelletto, di conseguenza il proprio corpo, è un gesto pasquale per eccellenza. E quindi il nostro viaggio di studio riprende mercoledì 7 maggio, perché la festa per il ritorno alla democrazia, 25 aprile, e la festa per la dignità del lavoro, il 1 maggio, sono collegate quest'anno alla vacanza pasquale. Quindi ci rivediamo il 7 maggio e saremo nell'anno 620. Perché saremo nell'anno 620? La scuola è qui, tornate a frequentarla nell'anno 620. E quindi viva il 25 aprile, viva il 1 maggio e naturalmente buona Pasqua di studio a tutte e a tutti voi, perché studiare è cominciare a risorgere. Arrivederci. Buon